Allora, vabbè, io salto, diciamo che qui sono la più vecchia di tutte, mi tocca fare una piccolissima cronologia di come questo dibattito, e io dirò il dibattito sulla prostituzione, perché sex work è una parola che è nata dopo tutta una serie di discussioni all'interno del femminismo, ed è nata dalla lotta delle prostitute. Infatti pensavo anche prima che il comitato per i diritti delle prostitute di Pordenone si chiamava delle prostitute, non si chiama ancora. Quindi, come dire, è una parola sex work abbastanza recente, e è logico che sia così, perché il discorso sulla prostituzione è un discorso che nel corso del Novecento è cambiato moltissimo, e insomma si passa dagli inizi del secolo con un discorso prevalentemente fatto da o femministe o comunque donne attive sulla scena pubblica, più che altro centrato sul discorso delle case chiuse, che è un episodio, ci tengo a dirlo, è inutile che tirino fuori Salvini che dice riapriamo le case chiuse, è una boutade strumentale, politica, che non ha senso, perché le case chiuse come erano quelle che la Merlin fece chiudere non possono più risorgere così come erano. Sono un'epoca passata, di un modo differente di concepire, vedere la prostituzione, quando la prostituzione era molto istituzionalizzata, io dico che era appunto l'istituzione scura, l'istituzione nera, in confronto al matrimonio che era l'istituzione bianca, l'istituzione chiara, quindi era proprio l'altra faccia della istituzione matrimoniale. Io penso che oggi sia diverso, però adesso non ci addentriamo, non siamo a un convegno, siamo a un incontro politico sopra il tema della prostituzione e del sex work. È importante dire che siamo qui per discutere un tema politico, perché qualche anno fa è uscito un libro molto bello di una giovane donna che purtroppo non c'è più, che si chiama Paola Monzini. Il libro si chiamava Il mercato delle donne, e lei diceva una cosa molto seria, molto giusta, cioè diceva che non c'è quasi nessuno ha la percezione della prostituzione come di un fatto politico. E lei dice, per le istituzioni è abbastanza, perché non lo considerano un fatto politico, ma lo considerano un fatto di rilevanza sociale, di rilevanza morale, oppure di sicurezza pubblica. Cioè, certo, perché i policy maker, cioè quelli che fanno le politiche, sono in prevalenza uomini, per loro non è un fatto naturale, cioè ancora oggi la maggior parte degli uomini lo considera un fatto naturale, e invece no, è un fatto politico, e lo dimostra anche la maniera con cui il femminismo ha affrontato questo tema, perché un tema che inevitabilmente, con cui ti confronti inevitabilmente, perché è un tema che riguarda la sessualità, che riguarda è un tema, insomma, il femminismo l'ha affrontato oscillando fra reazioni emotive incontrollate e appunto di questo io sono testimone da lungo tempo, cioè non è un fatto nuovo, l'emotività con cui tutte noi femministe affrontiamo questo tema è proprio del fatto che ci tocca e ci riguarda profondamente, ma non riusciamo e quindi oscilliamo fra appunto l'approccio emotivo e un approccio invece politico, più politico, più e quindi alla fine c'è una si rischia quello che a cui insomma anche oggi questo impossibilità di confronto reale, per cui allora tu puoi fare dei bei convegni, allora i convegni con tanti bei numeri, con tanti, nessuno osa dire al sociologo, alla sociologa che escono i numeri, ma e quindi va tutto bene. Appena invece lo si affronta politicamente in un'assemblea politica, in un confronto politico, si scatena di tutto e quindi non è più possibile il confronto. E allora, avvenendo alla cronologia, dico la mia esperienza personale, facciamo il famoso partire da sé. Allora, nel 1970, io allora abitavo a Bologna, e facemmo il primo collettivo femminista. Il primo collettivo femminista era, noi aderivamo a questa rete, che era anche una rete internazionale, che era quella del salario per il lavoro domestico, allora si chiamava così, poi si chiamò lotta femminista. Nella nostra rete internazionale, non in quella nazionale, ma in quella internazionale, c'erano delle prostitute e quindi già dal 1970 cominciammo a discutere di che cos'era, come ci toccava, cominciò a salire a galla tutta la nostra emotività, per cui le prime discussioni sono state discussioni tra femministe sulla prostituzione. Poi invece a un certo punto le prostitute, stanche di essere parlate, hanno preso la parola e quindi a un certo punto e per un certo periodo di tempo la discussione si è spostata ed è diventata una discussione tra femministe e lavoratrici del sesso, e anche qui certo le cose non sono andate così calme, così tranquille, ma non da ora. Io mi sono portata questo vecchio libretto Kate Millett, Prostituzione, del 1971, in cui racconta il primo incontro tra appunto le femministe e, come si chiamavano allora, le prostitute, perché appunto, ripeto, la parola sex work è venuta dopo. Ed è abbastanza interessante da leggerlo, perché secondo me non è cambiata, non è molto cambiata. Io due righe, giusto per... Dice, il 1971, siamo negli Stati Uniti, cioè, il primo giorno cominciò abbastanza tranquillamente con le informazioni, eccellenti studi sulla teoria, sulle definizioni, sulle statistiche, sulla storia, sulla legge e la sua arbitraria applicazione e così via. Il pomeriggio fu dedicato alla discussione, durante la quale scoppiò un putiferio tra le donne del movimento e le prostitute. Cioè, perché contro ogni aspettativa le prostitute parteciparono al convegno. E che cosa successe? Dice, un baratro si è aperto, siamo concorrenti, siamo fazioni, divise per sempre. Le donne del movimento, e particolarmente le organizzatrici del congresso che erano convinte di aver agito in buona fede, ora sono sulla difensiva. Si mettono a urlare. Il contingente di prostitute urla più forte di loro. Le barriere si alzano, le posizioni si rigidiscono. L'accusa, così a lungo seppellita sotto la buona volontà liberale o la retorica radicale, tu ti vendi, potrei farlo anch'io ma non voglio, fu finalmente udita, fu finalmente pronunciata a voce alta. Il rifiuto e la disapprovazione che le prostitute avevano percepito fin dal principio e che con l'infallibile istinto dell'inconscio avevano cercato di smascherare, impiegando a quello scopo tutte le loro energie, sono adesso presenti davanti a noi, una forza palpabile nell'aria. Ora, quello che a me sembra, oggi siamo ancora in una fase successiva, la discussione è tra femministe, come era all'inizio, però è anche tra femministe e prostitute, tra femministe adesso è sex work, ma in forme molto più differenziate, insomma, in forme molto più mescolate. Quindi qualche cosa, secondo me, è cambiato, cioè non c'è più questo lo scontro iniziale. Forse oggi riproduciamo non più tanto lo scontro tra il femminismo e le prostitute, ma tre minuti. Vabbè, ma appunto è la discussione tra le femministe quella che è più accesa. E secondo me è un peccato. Perché, ecco, io vi ho raccontato quello che è successo in USA. In Italia, anche qua, non è che è successo poco, sempre per attenermi allora brevemente alla cronologia, vorrei ricordare le tante compagne femministe che su questo tema hanno discusso e hanno cercato in qualche modo di portare la discussione sopra un terreno più di reale confronto. Voglio ricordare Nikki Staderini, voglio ricordare Roberta Tatafiore, e però voglio ricordare, ma su questo Pia certamente ben più precisa di me, però il loro giornale Lucciola fu diretto non solo da Tatafiore ma anche da Norma Rangeli, l'attuale direttrice del Manifesto. Ci furono tanti circoliacci che fecero grossi dibattiti e convegni in cui allora sempre prostitute, ancora non sex work, si confrontarono, in cui animi erano accesi come oggi, ma almeno, come dire, c'era una realtà di confronto, cioè ci si confrontava e ci si scontrava veramente, perché i punti di contrasto anche fra le sex worker e le non sex worker restano, come dire, non è che il confronto non implica il fatto che tu accetti la posizione dell'altra o dell'altro così com'è, ma significa appunto che c'è uno scambio di posizione, uno scambio di idee, e ci sono due punti che sono anche oggi secondo me all'ordine del giorno. Uno è il discorso della libera scelta, che è un qualcosa che accende gli animi, e a questo punto vorrei ricordare che ci fu un uomo che allora che era il direttore di Noi Donne, non a caso era il direttore di un giornale politico delle donne, si chiamava Enzo Forcella, che lui disse, cioè, beh, vabbè, libera, che cosa quando mai una nostra scelta qualsiasi possiamo davvero definirla libera? Quando è? Ho fatto l'insegnante, ho fatto la scrittrice, questa libertà è reale oppure è un portato di qualcosa che io mi viene difficile dire libera scelta? Allora, cioè, perché non lo sostituiamo con volontario? Volontario implica in qualche modo una libertà di scelta, ma non mette in campo un'astrazione così. Io volontariamente, cioè, quindi non sono una donna trafficata, non è un problema di tratta, ho fatto una scelta volontaria e posso dirvi perché, per come, e ci confrontiamo sopra le diverse esperienze di vita e che cosa le differenti esperienze di vita comportano. L'altro punto è il discorso sul cliente, ovviamente, perché giustamente le prostitute, le sex worker, dicono sempre, l'abolizionismo, a parte il fatto che dire aboliamo la prostituzione è un po' come dire aboliamo lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, va benissimo, siamo tutti d'accordo, però nel frattempo vediamo un po' che fare. E giustamente le donne che le sex worker dicono l'abolizionismo, questo significa che noi rimaniamo disoccupate, vediamo un momentino, e quindi c'è un diverso approccio al fenomeno cliente, che come tu, perché dopo aver tanto discusso per anni con le altre compagne dei miei collettivi, dei vari collettivi femministi, mi è venuta voglia di scrivere un libro sul cliente, perché mi sembrava, e questo penso che invece è una cosa con cui le non sex worker possono discutere tranquillamente con le sex worker. Dico, ma perché tutti da secoli e secoli chiedono alla donna che si prostituisce, che appunto fa questo lavoro, tutti chiedono perché lo fai? Ma nessuno che chiede all'uomo, che è, diciamo, la domanda è ben più vasta dell'offerta, cioè l'offerta dei sex worker sono un numero adesso difficile quantificarle, però diciamo sono un numero abbastanza limitato, mentre a quanto pare i clienti sono, non so, 100.000 volte di più, no? Allora nessuno gli chiede perché lo fai, soprattutto in tempi come i nostri, dove il sesso si potrebbe ottenere gratis. Allora, perché tu hai bisogno della mediazione del denaro per fare sesso? Il denaro, questo Dio onnipotente che regola le nostre vite, come organizza anche la nostra sessualità? Come lo organizza? E allora questo mi pareva un punto importante di discussione, un punto importante, perché appunto se no sembra che la prostituzione sia un problema femminile o un tema femminile. No, è un qualche cosa che ha a che fare con la sessualità umana. E allora cerchiamo appunto di interrogare anche chi sul mercato del sesso preponderante come numero, se non altro. Ecco, io mi fermo qua.